Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Parte seconda. Voghera. Sezione 1. Nel settembre 1907 andammo a Voghera. Il reggimento era stato trasferito là. Persi le suore e le compagne di nuovo e passai alle scuole comunali, non essendovi in questa cittadina nessun istituto femminile privato. Allora, almeno. Nella nuova scuola mi trovai però molto bene. Ero la prima assoluta, perché unica figlia di persone agiate e soprattutto non del luogo. Perciò il solo fatto del mio spontaneo uso della lingua italiana mi metteva molto in alto sulle altre del paese. Poi leggevo molto, perché mamma non mi lesinava libri e riviste. Accrescevo così sempre più il mio dono spontaneo di piccola scrittrice. Avevo una ottima maestra, una vera mamma, il cui ricordo è luminoso in me. Le compagne erano buone. C'era una, la prediletta, tutta sciancata, una dolce creatura dal viso di Madonna su un corpo da Rigoletto, con la quale andavo molto d'accordo. Era molto buona. Le ho voluto sempre bene e anche messa in collegio durante le vacanze, l'andai sempre a trovare. La cittadina era brutta e meschina allora. Aveva strade strette, pavimentate con certi sassi aguzzi che martirizzavano le piante. Ma in compenso aveva bellissimi viali di circonvallazione, una cintura verde, ombrosa, piena di trilli e di voli. E poi la campagna era subito lì, a due passi, perché la cittadina era allora molto piccina. Bei paesi rurali, pingui di messi e di vigneti, la circondavano tutta, e un torrente, la Staffora, dava sensazione di grande fiume con le sue piene spumanti o coi blocchi di ghiaccio che scoppiavano al disgelo e le sue boschine di acace in fiore, piene di nidi e canti. Che bello andare con papà lungo le prode, rasente alle siepi di biancospino che facevano da confine fra le proprietà e che erano tutte bianche in primavera per i milioni di petali che le coprivano e tutte arrubinate in autunno per i ciuffetti dei minuscoli pomini rossi che le decoravano, così dolci agli uccelli e ai bimbi. Che bello andare quando la neve ancora resisteva nelle cune ombrose in cerca di viole. Ce n'erano tante, nascoste sotto lo strato di foglie cadute in autunno, le dolci mammole, così umili e caste. Che bello andare lungo i campi che verzicavano per il nascente grano o avevano un moto d'onda quando le spighe già alte dicevano di sì e di no ai venti e i papaveri mettevano gocce di sangue tra il verde e i fiordalisi, coriandoli di cielo. Che bello andare lungo il torrente chiacchierino sotto i corimbi candidi e profumati delle robinie in fiore, fra i canneti che frusciano sempre, le alberelle che tremolano inesauribilmente, lungo i filari dove a festoni la vite si lancia con le sue ghirlande verdi e i suoi grappoli che divengono di topazio o di rubino al sole. Quanto bello, quanto bello, quanto bello per chi ti sente, oh Dio, tu hai messo ovunque intorno a noi. Senza l'infelicità familiare sarei stata ancor più felice, perché al lusso, alle visite, alla vita di città non ci tenevo e preferivo vivere fra la natura di Dio. Ero a Voghera da pochi mesi quando, non so di preciso come, mia mamma venne a conoscere che dalla vicina Casteggio tutti i giovedì un esiguo gruppetto di suore francesi, le adoratrici del Santissimo Sacramento, provenienti da Orléans e rifugiate lì dopo l'espulsione delle case religiose per la legge Combes, venivano a Voghera a dare lezioni di francese. Mia mamma decise di farmi andare a quelle lezioni. Non ne avevo alcun bisogno perché facevo la quarta maturità e perché ero già avanti. Ma insomma, io penso sia stato Gesù che volle così. A Voghera, papà aveva meno comodità di portarmi a messa. Crescevo perciò come una paganella e avevo già 10 anni. Cominciava perciò un'età in cui più necessario che mai è l'ausilio della religione. Mia mamma non se ne curava, le pareva che ne sapessi abbastanza in merito. Andai dunque tutti i giovedì dalle suore adoratrici per la lezione di francese, ma se come studio rimasi dove ero perché, ripeto, ero già molto avanti e le mie altre compagne erano molto indietro, in compenso la mia anima venne rimessa in comunicazione con Dio. Il filo giaceva, se non spezzato, coperto certo di incrostazioni da quando avevo perduto il mio Gesù morto delle Orsoline. Le care suore adoratrici hanno rimesso in efficienza quel filo, cambiando, dirò così, stazione d'arrivo. Non Gesù crocifisso, ma Gesù Eucaristia. Il che in fondo è ancora Gesù sangue. Con molte insistenze ottennero da mia mamma di prepararmi loro alla prima comunione. Nel settembre 1908, abbreviando di un mese la vacanza estiva a Viareggio, entrai nel loro piccolo istituto di Casteggio per prepararmi a ricevere Gesù. Le suore erano 5. La superiora, suor Giovanna della Croce, una nobile francese molto buona. La vice superiora, suor Giovanna, semplicemente. La mia speciale, quella che mi istruiva per la comunione come mi istruiva per il francese, si chiamava suor Maria. Alta, bellissima, un viso d'angelo che pareva mandare balenii di cielo. Ed era anche un angelo. Quando, ora circa un mese, l'Unione Cattolica Malati mi ha mandato la pagella preghiera di suor Maria Gabriella, la trappista santa, sono rimasta dolcemente commossa perché quel volto assomiglia a quello dell'angelica adoratrice che mi preparò a ricevere Gesù. Vissi un mese fra queste suore. Mi volevano molto bene. Pareva loro d'esser tornate nella loro dolce Francia, nel loro monastero, dovuto abbandonare con tanto dolore fra le loro care alunne. Quante cure, quanto affetto! Se non raggiunsi l'estasi, dipese proprio solo da me, che ero intirizzita da anni di letargo spirituale, e non da loro che più di quel che fecero non avrebbero potuto fare. Avrebbero anche desiderato che la cosa fosse fatta con pompa, ma mamma decretò diversamente. Usai perciò lo stesso abito e lo stesso velo, candidi ambedue, della cresima. Nessun ricordo ebbi in quel giorno da mia mamma. Non un libro, non una corona, non una medaglia, nulla. E neppure permisi a papà di venire. Giudicò che papà era inutile. Solo Gesù sa come questo mi dette dolore. I giorni che precedettero all'avvenimento feci il ritiro. Giravo, io e Suor Maria, per il piccolo e festoso convento, pieno di fiori d'autunno, guardata con amore e con santa invidia dalle cinque suore e dalle cinque converse. Io credo che mi guardassero con venerazione persino gli abitatori del pollaio. Avevo in testa una coroncina di rose bianche a simboleggiare che ero la petite fiancée de Jésus. La sera avanti alla cerimonia trovai il mio lettino pieno di bigliettini d'amore. Io dormo, ma il mio cuore veglia. Piccola mia, sono Gesù e t'aspetto. Come è lunga la notte in attesa di te, anima che amo. Suor Maria mi parlò come può parlare un serafino. Poi, al mattino in chiesa, una gentile chiesina bianca e oro come uno scrigno, la cerimonia. Era la prima domenica d'ottobre, festa della Madonna del Rosario. Ufficiava il reverendo parroco di Casteggio. Le suore cantavano con voci di angeli accompagnandosi sull'armonium. Ô saint hôtel, qu'environnent les anges, ô jour heureux, jour céleste et propice, à vous bénir je consacre ma voix. E nel momento in cui Cristo scendeva in me per la prima volta, fra un grande tremore di anima e un brillio di lacrime, che non son pianto, ma son trasalimento di gioia, soavissimo il cantico. Devant Jésus, ployant leurs blanches ailes, les chérubins s'inclinent à genoux, et lui, le roi, des splendeurs éternelles, se fait petit pour venir jusqu'à nous. Heureux enfants, allez manger le pain des anges. Tous les trésors d'anneaux sont ouverts en ce jour. Unissons-nous aux célestes phalanges. Chantons la foi, l'espérance et l'amour. Ô Golgotha, brisé par la fatigue, votre sauveur marcha sans s'arrêter. De tout son sang, pour vous, il fut prodigue. Si vous l'aimez, vous devez l'imiter. Mamma si comunicò con me perché così le avevano chiesto le suore. Dopo ci fu la festicciola, dirò così, umana. I piccoli doni delle suore, del sacerdote, tanto cari a me il pranzo e infine alla sera, prima che io partissi con mamma per tornare a casa, la consacrazione a Maria, ai piedi della quale depositai la mia corona di rose. Ô Marie, ma vie, à ton cœur maternel, j'abandonne ma couronne, garde-la pour le ciel. La mia corona di rose. Maria, la piccola innamorata di Gesù crocifisso, non doveva mai più portare corona di rose. La sua corona sarà sempre di spine sulla terra e sulle spine il suo sangue, gemendo da mille ferite, formerà le rose corrusche del dolore, che solo nell'eternità si muteranno in rose eterne. Egli, il mio Salvatore, per me aveva dato tutto il suo sangue, come cantava l'inno eucaristico delle adoratrici. Io, per amor suo, dovevo dare tutto il mio sangue. L'ho dato, lo do. Ma non creda che fu da quel momento una fusione perfetta e senza più turbamento. Oh no! La formazione di Maria, ostia di Gesù, fu lunga e laboriosa. Non le ho detto nel principio di questa storia che Dio non si impose a me, ma attese che io andassi a Lui? Opera di seduzione la sua, ma non di imposizione. Mi innamorò di sé e attese. Penso che ogni anima sia come la Vergine avanti l'Annunciazione. Ogni anima, essendo chiamata a formare Cristo come una sposa novella a formare la sua creatura. Il concepimento di Cristo in noi avviene quando noi diciamo il nostro Ecce ancilla Domini. Prima vi è solo l'invito del Signore, portato dal suo angelo, dalla sua ispirazione. Ma il fatto non si compie che quando un'anima in un trasalimento d'amore risponde il suo Sì, voglio. Allora lo spirito scende ad adombrare l'anima generosa e innamorata. Scende col suo fuoco, con la sua luce, coi suoi doni, e il concepimento ha inizio. Cristo si incarna in noi. Non già, lo so bene, come in Maria, ma si incarna e nasce spiritualmente, cresce, si informa e ci informa di sé, e tanto più cresce quanto più l'anima si annichila e si distrugge per far posto a lui solo, finché quando è giunta l'ora della massima perfezione concessa a quell'anima, essa dà alla luce se stessa, divenuta un'unica cosa col Cristo, talmente cresciuto in lei da aver annullato tutto della creatura amante, restando solo lui, amatore. Non so se ho reso bene il concetto di quel che volevo dire. Io, nel giorno della prima comunione, ho ripreso il contatto con Gesù ed egli riprese la sua opera di seduzione dell'anima mia, la quale per allora quasi non se ne avvedeva, così come la terra non s'avvede del lavorio nascosto del chicco di grano sprofondato nel solco, il quale pure germina e mette radici, finché un'alba, la terra stupita vede il miracolo di un filo smeraldino e rompere dalla zolla oscura. Ero tornata da pochi giorni a casa quando giunse dalla Francia, povero, malato e ateo, mio zio, fratello di mia mamma. Gli volli subito bene perché mi faceva pietà, ma egli credo che bene a me non me ne volesse, o perlomeno me ne volesse in maniera stranissima. Da quel cervello che è tuttora e che sempre fu, bislacco. Bisogna che faccia un poco di storia di questo disgraziato che fu rovina sua propria e cagione di tanto dolore.